www.redigio.it e la storia continua.
Le allegrie della folla, carnevale d'altri tempi, con le mascherate a Milano. A volere fare un po' di storia del carnevale attraverso i tempi e ricordarne le manifestazioni più caratteristiche, c'è prima da risalire assai indietro nella storia, che è antichissima l'origine di queste bizzarrie e stravaganze con le quali lo spirito umano cercò di dilettare e distrarre se stesso. Tracce di straordinari bagordi e sfrenatezze troviamo nelle tradizioni di tutti i popoli barbari e civili e nei costumi di tutte le genti. Gli antichi, dal più remoto oriente all'estremo occidente, di queste manifestazioni sebbero molte e basta ricordare le feste dionisiache dai greci e le baccanali, saturnali e lupercali dei romani. Le feste saturnali romane corrisponderebbero al nostro carnevale, non solo per la stagione, ma anche per la stretta somiglianza della loro indole, e più per l'usanza che anche allora c'è di mascherarsi per poter liberamente godere di un'effimera eguaglianza che metteva per un giorno sullo stesso piano, sotto l'incognito della maschera, il patrizio e il plebeo. E a Milano le mascherate. Queste feste pagane sopravvissero anche al trionfo del cristianesimo, anzi, anche i cristiani dei primi secoli della Chiesa si mostrarono ad esse assai attaccati. Invano, fin dai primi secoli dell'era volgare, la Chiesa le condannò, riuscendo soltanto a ridurre le feste carnevalesche alla semplice forma di mascherata. Nel periodo del Rinascimento italico, il carnevale ebbe il suo battesimo di genialità. Mascherate e processioni si fusero nel Cinquecento, dando origine alla consuetudine dei corsi mascherati, durata fino a qualche decennio fa e ripresa anche di recente, ma senza fortuna e qua e là. Celeberreme furono le mascherate di Milano, fin dal tempo che le ordinava niente meno che Leonardo da Vinci per la corte ducale, e quella di Firenze, alle quali partecipavano intere compagnie di artisti e di letterati sotto la protezione di Casa Medici, e specialmente di Lorenzo il Magnifico, il principe poeta non meno allegro che munifico, il quale amava licenziare alle festose brigate scorazzanti in rumorose mascherate per le vie della città i ritornelli e le strofette dei suoi canti carnascialeschi. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Tradizionali e bellissime erano anche le mascherate storiche che avevano luogo in Piemonte e Torino è celebre per gli stupendi torneamenti, per le sfilate e le riproduzioni degli avvenimenti grandiosi del proprio passato, che si continuarono per tutto il secolo scorso e di cui uno degli ultimi esempi fu la riproduzione dell'assedio di Torino e del sacrificio di Pietro Micca nei luoghi stessi dove si racconta che i fatti siano avvenuti. Fra le altre città italiane dove il carnevale dava lungo a grandiose e chiassose manifestazioni, oltre a Milano dove la tradizione delle mascherate si è continuata nei corsi fastosi durante il famoso e grasso carnevale ambrosiano, è da annoverare anche Napoli, che sapeva infondere ad ogni sua festa quel sapore di gentilezza e quello spirito arguto che sono propri del popolo meridionale. Roma, la città eterna, andò famosa per i suoi carnevali fin dal secolo scorso e al Goethe che ne lasciò una delle sue più vive descrizioni. E la Moccolata romana. E due erano le consuetudini principali che individualizzavano il carnevale romano: la Moccolata e la corsa dei barberi. La prima consisteva in una luminaria mobile di candele portate a mano da una folla di migliaia e migliaia di persone che si raccoglieva la sera del martedì grasso nella piazza davanti alla Basilica di San Pietro. Quella folla poi si metteva in moto verso il corso, dove si impegnava una gara accanita e confusa per spegnersi e rubarsi a vicenda i moccoli. Gara che a poco trascese in lotta perché gli originari moccoletti si cambiarono in candelotti più duri del necessario, coi quali si finiva sempre per scambiarsi colpi sulla testa. La corsa dei barberi, invece, prese il nome dai cavalli speciali che si usavano e che originariamente si mandavano a comperare nell'Africa settentrionale. Tale gara di animali, eccitati e inferociti dallo spavento e dalle dolorose percorse, doveva aver luogo per un tratto del corso lungo 865 tese, cioè pari a 1585 metri. Ad uno squillo di tromba cadeva la corda tesa attraverso il corso, che tratteneva la schiera ardente e nitrente, e i cavalli, incitati da punte d'acciaio fermate alle quadrappe, si lanciavano a una fuga disordinata e vertiginosa, sorpassandosi a vicenda, tentando di mordersi e urtarsi, finché, giunti alla meta, una grande striscia di tela bianca fermava il loro impeto selvaggio. Molte delle più insigni famiglie romane, come i Colonna, i Barberini, i Borghese, i Santa Croce, tenevano fiorenti e costose scuderie destinate in questa occasione. Ma poiché la corsa dei barberi, oltre ad essere uno spettacolo di ferocia per il tormento delle povere bestie, dava spesso luogo a pericoli e disgrazie, e fu soppressa nel 1884 e così finì anche a Bologna e a Siena, dove era in grande onore. In questa seconda città però rimase il pallio, che conserva una certa tradizione senese e quella delle contrade.